Stai ascoltando Scelte Curiose. A Scelte Curiose tutti si raccontano. Musicisti, cantanti, poeti, scrittori, personaggi dello spettacolo e dello sport. Questo è il salotto esclusivo Scelte Curiose.
Ben ritrovati al nostro spazio libero all'insegna della comunicazione e della condivisione. Quest'oggi abbiamo sicuramente una persona dall'apertura mentale ampia, lui è giornalista, autore, redattore, insomma, ma ha tante sfaccettature che sicuramente può mettere nel piatto della sua vita professionale, e lui è Francesco Certo. Ciao Francesco.
Ciao Pietro, buonasera a tutti, buon pomeriggio a tutti, a seconda insomma di come
sì,
volete.
Sì, sì, diciamo che siamo come si può dire, via etere dal Canada, nel pomeriggio.
Ben trovati a tutti, dai.
Grazie per essere qui. Allora, grazie Francesco, partiamo proprio dal discorso, tu sei dentro la comunicazione insomma, 360 gradi, ecco quanto oggi, no? Quanto è complicato comunicare?
Ma guarda, è sempre più complicato, tieni conto che naturalmente le fonti di informazione sono sicuramente molteplici, e quindi non soltanto è difficile comunicare, diciamo, da chi sta da questa parte, no? Dalla tua parte, dalla mia parte, eccetera, ma è difficile anche recepire, io allargherei il discorso, se tu sei d'accordo, praticamente per chi deve poi essere un po' il fruitore della comunicazione a 360 gradi. Le fonti sono molteplici, devo dirti anche che tanti si improvvisano comunicatori con credenziali più o meno diciamo così valide, ma insomma ormai è un mestiere che riguarda tutti possono definirsi da un po' giornalisti, no? Comunque comunicatori senz'altro, e quindi praticamente è diventato diciamo molto più variegato, molto più difficile, è sempre più complicato orientarsi anche tra le varie fonti e verificarne l'attendibilità, ti dico la verità, però insomma certi capisaldi, certi concetti, certi principi direi che non possono venire meno, sia da un punto di vista squisitamente deontologico e sia da un punto di vista proprio naturalmente della coerenza del fare informazione, e quindi è un discorso molto ampio, ti dico, in sintesi è molto difficile orientarsi, ma anche ripeto per chi fa questo mestiere da tanti anni.
Certo, come te. Senti, ecco, proprio perché tu veramente giornalista, redattore, insomma autore, conduttore veramente radiofonico, televisivo, insomma moderatore, insomma, ecco, però di tutte queste cose, no, qual è la cosa che effettivamente fa più bene al tuo cuore, cioè quella che quando la fai, ecco, ti senti meglio rispetto alle altre cose che fai?
Beh, è una bella domanda, ti ringrazio di questo. Guarda, sicuramente per esempio il fatto della radio, sai che in una radio, come tu puoi immaginare molto bene, si fanno dei turni, no?
Sì.
Perché la radio esiste sempre 24 ore al giorno, e quindi capita tranquillamente di fare anche i turni, quelli abbastanza crudi, no? Quelli dell'alba, della notte.
Sì.
Vabbè, e lì sai che succede? Che chiaramente magari quando ti devi alzare alle 4 del mattino, no? Può essere per i comuni mortali, diciamo così, pesante, e lo è, no? Indubbiamente lo è, ma che cosa viene in soccorso? Diciamo così, quando tu anche ti prepari la mattina, faccio quell'esempio lì perché credo che possa rendere l'idea, no? Di un orario estremo, e caro Pietro, e praticamente lì ti viene in soccorso l'idea e la grande energia morale, direi anche non soltanto fisica, proprio la grande energia morale di andare a fare una cosa che ha una sua utilità sociale. Per carità, i giornalisti anche che fanno la mattina all'alba non è che vanno a salvare le vite, non è che sono chirurghi o persone appunto scienziati, no, sono persone normalissime che vanno appunto a rendere conto di quello che è successo per gli altri, però io trovo un valore diciamo sociale, di utilità pubblica, che è proprio quello praticamente di informare le persone, coloro che hanno il buon cuore di scegliere te e di sentirti, e quindi in questo senso io su di me ancora oggi avverto la responsabilità di fare un'informazione il più possibile completa e corretta, perché secondo me questo ha una funzione, capisci? Guarda, tra l'altro credo anche più della televisione, pensa che ti voglio dire, e quindi questo fa bene al cuore, ma soprattutto fa bene ai principi, no? Al principio della responsabilità, che poi tutto nasce naturalmente, come tu puoi capire, dalla passione,
certo,
dalla passione per il punto, per l'informazione, per la notizia da trasmettere e trasferire appunto agli utenti. Quindi sicuramente questo fa bene al cuore. Poi ci sono tante altre cose che fanno bene al cuore, ma insomma, questa è una, eh.
È una. Ecco, tu prima hai tirato fuori il discorso della radio di notte, che possiede un fascino particolare. Ecco, perché tu ritieni, forse perché c'è un'interazione più vera con gli ascoltatori?
Guarda Pietro, per me la radio che ho fatto faccio da sempre, praticamente avevo 23 anni quando ho cominciato, se no ce l'ho abbastanza di più adesso, mettici una trentina in più. Quindi ho cominciato a la facevo proprio di notte. Uh-huh. Andavo in giro per la città di Roma con un, sai, ti ricordi i primi telefonini? Quei Motorola, quelli grossi, eccetera, sì. L'azienda addirittura. E praticamente andavamo a caccia in una trasmissione appunto che c'era qua a Roma di notte, andavamo a caccia di notizie di cronaca sostanzialmente, e tante cose succedono a Roma di notte, che spesso neanche si conoscono. E quindi praticamente l'ho vissuta molto anche la notte in città. Ti dico, in linea generale la radio possiede una forza straordinaria, che è quella appunto di farti interagire con chi ti ascolta senza filtri. Mm-hmm. Sulla base di una cosa fondamentale, di un organo fondamentale, che è la voce.
Come no?
La voce ha una forza strepitosa, perché praticamente ti mette in contatto con l'anima, sia chi parla sia chi ascolta, e quindi tu puoi ricordarti negli anni, nei decenni, una voce.
È vero.
E non è neanche indispensabile dargli un volto a sta voce, capito? Cioè, può essere una curiosità, certamente, dargli un volto, ma come se sporcasse, tra virgolette, quella magia che appunto è rappresentata dalla voce. Quindi è pieno l'etere di trasmissioni storiche appunto che hanno fatto fortuna proprio per questo fascino, no? Notturno in particolare della voce. E quindi ti dico, c'ha una forza della verità. Poi di notte, per esempio, la radio permette anche di fare delle confessioni, quasi, no?
Infatti,
un po' di più, no? Rispetto al giorno, che certamente c'ha una sua funzione, però sai, il giorno lo viviamo nel caos, quindi la magia è tipicamente notturna.
Però sottolineo l'aspetto legato a questa, alla voce come, no, luce dell'anima, perché io ho mia moglie che non vede dalla nascita, e la voce è tutto, e la voce è tutto, quindi infatti faccio radio anche per questo motivo, perché punto molto al discorso dell'ascolto e della voce, che veramente diventi la voce dell'anima. Ecco, ma
ti fa onore questa cosa, veramente complimenti.
Voglio entrare proprio dentro, ecco, la tua anima, ma proprio parlando entrando subito sul discorso di questa raccolta di poesie, Libero Volo d'Anima, che poi dobbiamo subito ringraziare la casa editrice Pan di Lettere, che ha creduto e crede in te. Ecco, partiamo da questo aspetto. Perché
ti darò dopo un'anticipazione.
Sì, certo. La collana e granelli di luce. Però voglio sapere perché la casa editrice Pan di Lettere ha deciso di credere in te e quindi promuovere appunto questa raccolta di poesie Libero Volo d'Anima.
Sì, diciamo che Pan di Lettere fortunatamente non è stata l'unica.
Sì, ma io in questo caso.
Questa è la penultima, comunque, perché ho avuto questa possibilità, questa fortuna di scriverne diversi negli ultimi anni praticamente. Però sicuramente Libero Volo d'Anima mi è nel cuore. Io credo che sia appunto la sincerità, la verità appunto di una persona che vuole onestamente volare un po' in qualche maniera. Con purezza, e che soffre però chiaramente, come tutti gli esseri umani, questa dicotomia, no Pietro? Cioè praticamente quella di voler volare, di voler liberarti appunto nei mondi più limpidi, però poi purtroppo chiaramente la vita normale ci porta a precipitare negli abissi, dico io, insomma, no? Nelle nostre cose ruvide, sporche, e appunto negli abissi, negli inferi praticamente della vita, che poi anche appunto vita mondana, tutti i peccati, no? La lussuria e compagnia cantante. Però c'è appunto questo contrasto tra questa realtà, che è sicuramente è una realtà non bella, ma che appartiene a tutti gli esseri umani, e forse anche, diciamo, una realtà naturale, chiaramente, perché siamo fatti di carne e ossa. E poi c'è questa esigenza però di librarsi, cioè di elevarsi un po', non ti dico di essere ascetici, ma praticamente di vedere la purezza della vita per quello che è. Cioè, tu prima hai fatto appunto un esempio riferito a tua moglie, no? Io credo che proprio questo sia un titolo di questa raccolta che calza a pennello con la tua scelta d'amore, che è praticamente una scelta di purezza, una scelta assolutamente non semplice, no? Ma che fa onore. Ecco, quindi l'uomo vive questo perenne contrasto, Pietro, tra questa esigenza, direi, per sopravvivere, di provare ad elevarsi, e poi costantemente invece poi purtroppo torna a precipitare giù negli inferi. Ma ripeto, è tutta la vita che è vissuta così, sì. Cioè la viviamo così, non c'è niente da fare. Forse oggigiorno è più la parte, diciamo, dove precipitiamo,
infatti,
paradossalmente più precipitiamo più abbiamo bisogno di elevarci,
è vero, ma questo è vero.
Senza risolvere mai questo ovviamente, questo contrasto è irrisolvibile.
Sì, diciamo, è complicato risolverlo.
È complicato, certamente ci sono momenti in cui tu ti senti più portato, diciamo così, a vivere una vita, una dimensione più spirituale, altri in cui invece chiaramente, essendo fatto di carne e ossa, come tutti quanti, naturalmente poi io dico sempre precipitiamo, perché in effetti riguarda le forme di lussuria, le mondanità sono costantemente accanto a noi, e sono un po' dei demoni, no? O dei demoni, chiamiamoli come vogliamo, che ci stanno accanto. Faccio sempre questa immagine, no? Ci stanno accanto questi demoni e ci vogliono prendere per mano, e invece noi dobbiamo, insomma, per carità, però provare a prendere per mano le stelle.
Come no? Senti, ma io ho avuto l'onore di confrontarmi con Alda Merini, e lei, quando ho chiesto proprio sul discorso della poesia, no? Come nel tuo caso, ecco, lei mi ha detto che per poter essere credibili bisogna mostrarsi nudi, cioè non avere il timore di mostrare le proprie fragilità. Ecco, pensi anche tu?
Sono perfettamente d'accordo. Ma anche perché, ti dico, ha talmente ragione Alda Merini, perché scusami, a che cosa servirebbe scrivere poesie se uno si mascherasse?
Certo, è vero, sì.
Che si deve fare? Cioè, la poesia significa emozione, no? Sì. Allora, chiaramente molto si scrive probabilmente anche sul proprio vissuto, ma insomma allarghiamo un po' questo concetto, si scrive molto in versi anche su tutto quello che osserviamo nel corso della nostra vita quotidianamente e nel corso del tempo, e se l'obiettivo è sicuramente liberarsi e dare sfogo alle emozioni, cioè è evidente che sarebbe totalmente inutile scrivere per fare soltanto un esercizio di scrittura.
Sì.
A che cosa serve l'esercizio di scrittura? Sì, bello stile, ma non ne vedo l'utilità. Quando io ti faccio l'esempio personale, quando io ho cominciato a scrivere libri di poesie, devo dirti che avevo del tempo in più, perché ai tempi del Covid, quindi non tantissimi anni fa, parliamo di 4 anni fa, del 19-20, quindi avevo più tempo, anche perché chiaramente, sai, si lavorava in smart, no? Si lavorava in una certa maniera, eccetera. Avevo più tempo per scrivere, che è la mia grande passione. Tieni conto che questa passione della scrittura ce l'ho da sempre, e sempre, diciamo, di tanto in tanto mi era balenata in testa l'idea appunto di scrivere, no? Dei libri, eccetera. Poi invece in realtà, quando, diciamo, mi sono buttato, ho scritto il primo, e ti dico la verità, neanche sapevo se poteva interessare, poteva piacere, questo, sai, che dipende poi dalla risposta delle persone, eccetera. E in realtà poi lì è stato veramente però un fiume in piena, perché da quel momento non mi sono mai fermato. E praticamente ti dico questo, lo dico con orgoglio, onestamente, ho scritto 23 volumi. E ciascuno di questi volumi, caro Pietro, ha una caratteristica, e le poesie devono essere 100.
Tutte, quindi il 100 è un numero che, insomma,
deve cioè, essere... cioè, è un numero che mi sembrava, diciamo, pertinente per una raccolta di poesie. E quindi tu immagini 100 poesie e 23 volumi, cioè sono più di 2000, cioè.
Infatti.
Ecco, in questi 4 anni, non ti dico una bugia, e ne sono usciti di questi 23, 11. In realtà, appunto, come capisci, già ce l'ho una decina pronti, perché l'ho scritti già, perché finisco uno e ne comincio un altro.
Certo.
E non mi voglio mai fermare, perché è come se tu praticamente finisci un'opera, una raccolta, un qualche cosa, e lo devi dare agli altri.
Sì, sì.
Io lo trasferisco, cioè io lo scrivo per gli altri, cioè certamente parte da me l'esigenza di scrivere, ma poi io dopo lo devo donare alle persone. A quel punto è come se tu lasci andare un figlio, no?
Sì, 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 sì.
Lo lasci andare perché tu senti quello cresce e deve volare da solo. E a quel punto si deve subito ripartire con un'altra raccolta.
Bellissimo.
È un modo di vivere che probabilmente mi salva anche da tante mie.
Ecco, ma questo è sinonimo, secondo me, di grande generosità e forse è allo stesso tempo di grande sensibilità. È che io voglio sapere, e visto che si percepisce questa tua grande sensibilità nelle tue poesie, ecco, voglio sapere cosa fai per difenderla, questa tua sensibilità.
Dal mondo esterno,
diciamo. Dal mondo esterno, esattamente.
Non so fare niente. Non so fare niente, come la vuoi difendere? Probabilmente la migliore difesa è proprio l'atto di purezza. Cioè tu devi essere come sei. Chiaramente alcune volte o tante volte non ha nessun tipo di riscontro, nel senso che la vita non è così, no? Cioè, probabilmente le persone non hanno il tempo, la voglia, ma non tutte, certamente, però non hanno il tempo, la voglia di andare a comprendere un discorso del genere. Anche stasera o oggi pomeriggio noi facciamo questa chiacchierata dove tu hai questo interesse, diciamo, a conoscere questa persona, eccetera, ma è molto raro, per cui ti faccio i complimenti, no? Non è così frequente, ma io stesso mi capita di essere intervistato, eccetera, ma non è nel mio piccolo, ovviamente, però non è mai un'intervista come una nostra chiacchierata di adesso, capisci?
Ma perché non abbiamo perso la capacità di ascolto?
Ma magari non è interessante.
Sì, non è interessante, ma anche proprio legata alla nostra capacità di ascolto, che non c'è più come una volta.
Oppure non è un format che può catturare attenzione, non lo so questo.
Sì, può dipendere da vari aspetti.
Da tante ragioni. Fatto sta che gli devi, come ti difendi? Beh, non c'è difesa.
Sì, in effetti.
La difesa sarebbe maschera. Guarda, forse c'è una difesa, ma una difesa che non è che faccia onore, la difesa è chiudersi un po' in se stessi.
Però forse non è la strada giusta, secondo me.
Ma è però una forma di reazione,
sì,
capisci?
Sì.
Guarda, è la reazione di fronte a quello che io vedo oggi, il frastuono, il caos, ma soprattutto, diciamo, la superficialità. È onestamente proprio procedere per la tua strada, che è quella appunto di...
Cioè...
di reagire quasi anche proprio scrivendo poesie. Sì, quella è anche una forma di reazione.
Sì, è vero, perché ha questi stimoli forse un po' aggressivi, e quindi uno sì, è vero.
Ma
è vero.
Come vuoi reagire? Strillando?
No,
non ottieni nulla lo stesso.
Invece tiri fuori veramente, no, dei pezzi d'anima.
Una cosa che mi rende molto fiero, devo dirti, le poesie che io poi spesso pubblico anche sui social, perché comunque è giusto che vengano anche divulgate via social, eccetera, oltre che nei libri che si possono acquistare. Mi piace molto ancora oggi, nonostante tutto, il fatto che le donne apprezzino molto, perché c'è una percezione, secondo me, abbastanza sbagliata delle donne, come se fossero sante e demoni anche loro, no?
Sì, sì.
E in realtà io vedo che le donne, lo vedo anche perché partecipano in massa, diciamo, alle mie presentazioni, o comunque, insomma, leggono molto le poesie mie, cioè forse sono anche perché le mie poesie sono sicuramente figlie un po' dell'amore, quindi onestamente le donne forse si sentono più coinvolte. Ci sono anche tanti uomini che apprezzano le poesie, per carità, però è importante perché secondo me c'è una percezione abbastanza fallace un po' di quello che sono le donne, e non sono soltanto dei demoni, assolutamente,
sì, sì, no,
sono,
assolutamente, assolutamente.
Sono, piuttosto sono quelle che danno la vita, per
è
cui...
vero, è verissimo, è verissimo. Senti, Francesco, prima di farti un'ultima domanda, ti voglio fare una domanda assurda. Domani devi fare una passeggiata sull'Etna con Franco Battiato, e voglio sapere se questa passeggiata sull'Etna con Franco Battiato avviene in pieno silenzio oppure parlando di centro di gravità permanente.
Dovrei avere la faccia davanti di Battiato, e sicuramente per rendermi conto, diciamo, di quale delle due strade intraprendere, probabilmente io penso che con Battiato, dopo un iniziale ma molto molto costruttivo silenzio, io credo che poi si possano intraprendere, si sarebbero potuti, purtroppo, però ecco, tu hai messo al presente, insomma, sì, si potrebbero intraprendere dei discorsi di un certo livello che hanno a che fare sicuramente con la spiritualità, e ciò per cui chiaramente ho molto apprezzato Battiato nella mia vita, e quindi l'ho apprezzato moltissimo anche, mi ricordo, un po' di anni fa qui a Roma ad un concerto dove c'era appunto la sua grande interprete femminile, no? Insomma, come sai, Alice?
Sì, come no? Come no?
E Alice è naturalmente proprio quella che probabilmente proprio per un grande amore intellettuale, un amore proprio di ispirazione, insomma, è quella che ha interpretato Battiato in una maniera perfetta. Quindi dopo un iniziale silenzio credo che appunto si potrebbe parlare a lungo di anima, di libertà, di volo d'anima proprio.
Infatti.
Ma guarda, magari mi fosse accaduto nella vita questo.
Magari, è vero. Senti, allora io prima di salutarti e di augurarti il meglio, ma assolutamente, è veramente che ti auguro che sempre di avere, che a dare un senso a questa tua esistenza e farlo proprio attraverso, vedi, le tue qualità, le tue passioni, però ti voglio chiedere proprio rispetto.
Questo è un bel augurio veramente. Io l'augurio che ci aggancio sempre è di avere sempre appunto la forza e la capacità di esprimere quello che io sento in versi, per me è molto importante.
Ma io, vedi, appunto te lo auguro veramente di riuscirci sempre. Però la mia ultima curiosità è legato a proprio agli incontri che si fanno nella vita. Voglio sapere se oggi, no, quello che sei e quello che fai, devi dire un grazie anche a qualcuno, cioè se tu hai avuto nella tua vita un incontro con qualcuno che ti ha segnato così in maniera forte da indirizzarti in questa direzione.
Guarda, ci sono delle persone che sicuramente mi hanno, nel corso del cammino, anche da giovane, mi hanno aiutato molto, cioè mi hanno aiutato, mi hanno dato fiducia, ok? Questo è un discorso, diciamo, squisitamente professionale, e ci sono sicuramente due o tre persone che hanno creduto in me e che mi hanno permesso di andare avanti nel mio sogno, però io devo sostanzialmente ringraziare i miei genitori, che mi pare la cosa principale, perché comunque una volta che loro hanno compreso quello che era praticamente un istinto, ti dico la verità Pietro, un istinto ragazzino, quello di scrivere, ma qua parliamo veramente, dico la sincera verità, parliamo che io avevo 8-9 anni, già scrivevo, capito? E quindi quando io ho potuto cominciare a fare questa cosa, diciamo a 18 anni, a scrivere articoli, chiaramente è stata una grande gioia, e soprattutto è stata una grande gioia perché io ho avuto il sostegno totale, diciamo, di mio padre, che appunto ha percorso questo cammino insieme con me, dandomi appunto totale fiducia. Io insomma gli dissi: guarda, che sicuramente riuscirò, non ci saranno ostacoli, che poi gli ostacoli ci sono stati, però non ci saranno dubbi su questo cammino. Io, guarda, se mi consenti,
ma no,
ti dico soltanto una cosa, quello che chiedo ai nostri, lo dico anche quando incontro i ragazzi nelle scuole così, o in varie presentazioni, io quello che chiedo ai nostri ragazzi è veramente, chiedo sempre una cosa, cioè di avere veramente chiara una passione, basta una, cioè un'idea feroce, forte, qualsiasi essa sia, cioè qui parliamo di scrittura, ma insomma potremmo parlare di giardinaggio, di elettrodomestici, non lo so, quello che volete, un'idea forte che sia appunto una grande passione, però per quella passione fare tutto.
Sì,
fare tutto nell'illecito, ovviamente.
Certo.
Fare tutto, cioè credere in se stessi su questa cosa tantissimo, ci saranno gli ostacoli, però la forza di credere in quello che si è, quindi ecco, in questo senso la consapevolezza, la ferocia di raggiungere un obiettivo, che poi tieni conto che in tanti casi, forse anche del mio, può avermi anche salvato da chissà quale altra vita, okay. Però la fortuna qual è stata? È proprio quella di avere avuto un'idea. Ma
sì.
No, un'idea forte, Pietro, ma forte veramente, tu hai capito, parliamo di un ragazzino che ha 10 anni, quindi chiaramente dopo 40 anni io ti dico, 43 anzi, ti dico praticamente è stata la mia fortuna e questo vorrò portare avanti ancora, cioè non potevo fare altro, non ho mai fatto altro, onestamente, ho sempre scritto, ho comunque fatto la radio, anche la televisione, tutto nel mondo dell'informazione, capito? E l'ho sempre fatto, ho avuto la fortuna, ma qual è lo spirito di sacrificio che chiedo ai giovani? Che chiaramente all'inizio, questo è successo anche a me, non è che non prendi dei soldi.
No.
Cioè, io mi ricordo quando di tanto in tanto all'epoca negli anni 90 avevo 100.000 lire,
sì.
Ti davano 100.000 lire al mese, che non era niente, ti assicuro, perché all'epoca i soldi poi giravano, ma io facevo una festa, dicevo guarda un po' papà, mi hanno pagato per quello che a me piace fare. Ti rendi conto? Oggigiorno se tu dici questa cosa a un ragazzo, una ragazza ti prendono per matto, dice ma perché oggi ti dicono quante ore devo lavorare, quanto mi dai? Allora però cioè, se si capisce che il denaro, insomma il successo, che il successo non esiste, cioè il denaro, la fortuna, quello che è, praticamente si ottiene attraverso il mazzo tanto, fammi dire questa espressione,
sì.
Se si capisce questo, e quindi si va avanti proprio in virtù del proprio sogno, della propria forza morale dentro, allora si fa qualche cosa, prima o poi riesce, anche nel nostro paese che è così complicato, così spesso squilibrato per le opportunità, se invece alle prime difficoltà, insomma se non ti va di soffrire, di soffrire, di lottare con la concorrenza che è più spietata di una volta ovviamente, se non ti va di soffrire un po', se vuoi avere la pappa pronta, allora alzo le mani, perché non... che cosa ti devo dire? Cioè ottenere, perché è chiaro che è più semplice andare a fare un lavoro qualsiasi che ti pagano o non ti pagano senz'altro il giorno stesso, no? Perché comunque vai, con tutto il rispetto, ma tanti lavori non hanno una dimensione futuribile, no? Di slancio di imprenditorialità in qualche maniera. Invece lì devi farti un po' le ossa e naturalmente ci vuole tempo. Però ecco, io chiedo, cioè tanto la strada alternativa qual è? Non c'è.
No, non c'è, è vero. Non c'è.
Una persona, qual è la strada? Ti devi rassegnare a fare un lavoro per carità, però non è un lavoro che ti dà la gioia, tu devi anche poter essere felice di quello che fai tutti i giorni, ti devi alzare alle 4 di mattina, devi, cioè,
col sorriso e di sapere che vai a fare qualcosa,
qualcosa serve, capito? Cioè questo è molto importante per dare un senso all'esistenza, e se ci pensi la stessa cosa sono le poesie,
sì.
È una missione che io ho con me stesso, che nessuno me l'ha data, me la sono creata da solo, e se qualcuno trova un briciolo di emozione in quello che io dono e regalo, ho raggiunto il successo.
Penso proprio di sì, perché il senso sta proprio, come dicevi anche tu prima, cioè nel fatto di lasciare il segno, no? Nell'anima degli altri. Se lasci il segno vuol dire che hai dato un senso anche alla tua esistenza, assolutamente.
È proprio questo e spero di saperlo sempre fare. Naturalmente non è che sono tutte rose e fiori,
No, ma certo, però...
Le poesie spesso sono figlie anche dei tormenti interiori.
Come no, assolutamente. Però...
No, a qualche cosa serve, ma quantomeno servono a tirare fuori appunto le cose che altrimenti non dici. E se qualcuno qualcuno ci si ritrova, perché magari per pura casualità vive le stesse esperienze, se qualcuno appunto ci si ritrova in quello, vedi che hai raggiunto un risultato, perché hai interpretato gli stati d'animo delle persone.
È tanto.
Nel salutarti e ringraziarti, Pietro, io dico non riesco bene a capire come mai le persone hanno affetto per la poesia, però questo mondo qui ti dice che praticamente la poesia non lo so, la poesia è come se non si vende, dicono non si vende, no? Dicono anche che non serve, in realtà è una fesseria bella e buona, perché serve molto di più una poesia rispetto a un romanzo qualsiasi.
È vero, io credo in questo, cioè, è proprio utilizzare la poesia come strumento per trovare la vera bellezza che c'è nel mondo.
Bravo, la bellezza, la bell'armonia, l'armonia della vita.
Sì, assolutamente.
Anche nei momenti più difficili, è importantissimo. Quindi ti diranno sempre che la poesia è complicata, anche perché onestamente ce la insegnavano male a scuola, questo sì, cioè, bisogna imparare a memoria senza rifletterci, insomma, onestamente. E invece la poesia serve tantissimo a sprigionare le emozioni, a interpretare, afferrare le sensazioni degli altri, no? A dirgli a quella persona: guarda, le tue sensazioni, anche quelle più intime, non ti preoccupare, non vengono messe alla berlina, ma vengono espresse, perché questo ti può liberare, il che per me è tantissimo, capito?
È verissimo. E noi dobbiamo proseguire su questa strada, assolutamente.
Vogliamo assolutamente.
Le emozioni, dobbiamo sempre puntare a quelle emozioni. Dobbiamo puntare a quelle emozioni.
Bravo, sono d'accordo con te e sono contento anche di aver vissuto la tua terra in qualche maniera, la terra del Molise, che è una terra di grande verità umana, capito? Cioè, mi è rimasto questo ricordo di una terra operosa, ma di grande proprio umanità.
Umanità e sentimenti profondi, come la tua poesia.
Grazie. No, devo dirti, ma il sud in questo, chiaramente il sud ha una marcia in più in questo senso.
È vero. Allora, grazie di cuore a Francesco Certo. Grazie Francesco.
Grazie Pedro, sono io che ringrazio voi. Grazie ancora, buon proseguimento.
Avete ascoltato Scelte Curiose. Scelte Curiose vi ringrazia e vi dà l'appuntamento alla prossima intervista dal nostro salotto esclusivo.